le interviste di Media Enough.
10 scienziati, 2 autisti e un cuoco in viaggio per 230 km nella penisola più remota del continente russo, fra montagne e ruscelli, rovistando a mani nude in 1,5 tonnellate di sedimenti a caccia di una pietra che non dovrebbe esistere, perlomeno non qui sul nostro pianeta. Sembra una trama di Indiana Jones, e invece no, è tutto vero. Il resoconto di questa spedizione dal sapore d'altri tempi viene pubblicato proprio quest'oggi sulla rivista Reports on Progress in Physics, e uno dei due autori, l'italiano Luca Bindi, è con noi al telefono. Buongiorno Bindi.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Luca Bindi è professore associato all'Università di Firenze ed è proprio sulle rive dell'Arno che ha inizio questa incredibile avventura, per la precisione nel Museo di Storia Naturale di Firenze, dove alcuni anni fa è saltata fuori una pietra i cui cristalli hanno una struttura che si riteneva pressoché impossibile da incontrare in natura, una struttura ordinata ma non periodica. Di che si tratta, Bindi? Da dove arrivava quell'esemplare e come l'avete scoperto?
Beh, la cosa è un po' complicata, perché in realtà il campione non è stato soggetto, diciamo, a uno studio a tappeto, e quindi è venuto fuori questa cosa. È stata un po' una ricerca mirata, iniziata per cercare appunto se potevano esistere questi strani materiali. In realtà all'inizio la ricerca era proceduta verso campioni diversi, che, diciamo, erano stati suggeriti da metodi statistici, da dei programmi particolari introdotti dagli scienziati americani che hanno lavorato con me. In realtà poi abbiamo pensato in maniera diversa, come se forse l'aiuto della composizione chimica poteva essere di aiuto pensare che la natura avesse fatto un qualcosa, per esempio, che l'uomo aveva già messo insieme come elementi chimici in laboratorio. Così è stato: un campione è entrato nelle collezioni del Museo di Firenze nel 1990, appartenente a una collezione di micromounts, che sono campioni piccoli, non belli da un punto di vista estetica, un campione di una collezione di circa 4.500 campioni. Uno di questi aveva le caratteristiche tali da contenere il primo quasi cristallo in natura. Sì.
Il primo quasi cristallo in natura, ma non terrestre.
Esattamente, all'inizio abbiamo pensato che fosse un campione terrestre, anche perché quel campione proveniva da una zona che era già stata studiata e che sembrava formarsi da delle rocce triassiche, quindi da delle rocce molto vecchie, ma di genesi terrestre, ecco, quindi con dei processi vulcanici particolari avevano dato luogo a questi tipi di materiali. In realtà poi, in effetti, la composizione chimica di questi quasi cristalli era veramente strana per essere terrestre, ovvero presentava l'alluminio nella forma metallica. Ora, questo è noto a tutti, che l'alluminio, quando esposto a una superficie ossidante, qual è quella in cui noi respiriamo, tende a passivarsi, cioè a coprirsi, a formare subito l'ossido, cioè l'alluminio si lega subito all'ossigeno a fortissima facilità. Come mai in quel campione l'alluminio era riuscito a rimanere metallico senza agganciare l'ossigeno? Allora abbiamo iniziato a ipotizzare tantissime teorie di formazione, tra cui che questo campione potesse formarsi, per esempio, in profondità estreme della Terra, nella vicinanza, per esempio, mantello nucleo. Lì ci sono le condizioni riducenti in maniera fortissima che avrebbero potuto far pensare a un campione in forte risalita e che sia in qualche modo rimasto intrappolato e avesse preservato quelle condizioni riducenti al momento della formazione. Certo, la cosa era un pochino esotica, ecco, come processi, come esempio. Quindi abbiamo iniziato a pensare che potesse essere extraterrestre. Abbiamo iniziato a contattare i migliori specialisti in meteoriti al mondo, tra cui Glenn McPherson dello Smithsonian Institution, il quale, quando ha visto il nostro campione, ha detto: ma assolutamente non è una meteorite, perché ovviamente l'alluminio metallico non è mai stato visto in un corpo extraterrestre, quindi figuriamoci se questo è il primo. Quindi, fortunatamente, grazie alla nostra testardaggine, io e Paul Steinhardt, abbiamo insistito in continuazione affinché venissero fatti gli isotopi dell'ossigeno dei minerali associati al quasi cristallo. Perché i minerali associati? Perché i minerali associati contenevano ossigeno e ovviamente essi hanno un marker particolare per essere chiaramente visti formatisi in ambiente extraterrestre o extraterrestre. Se ovviamente i silicati associati erano extraterrestri, lo sarebbe stato anche il quasi cristallo, il materiale con l'alluminio metallico incluso a loro. E così è stato.
Quindi da Firenze allo spazio più remoto e poi arriviamo al 2011 a questa vostra spedizione in Kamchatka, più o meno, da quelle parti,
esatto,
sulle Koryak Mountains.
Esattamente, sopra la penisola della Kamchatka.
Sulla penisola della Kamchatka. Sì. Ecco, prima di passare alla scienza mi tolgo una curiosità. Capisco i due autisti, ma il cuoco, voglio dire, su 10 scienziati non ce n'era uno in grado da arrabattarsi ai fornelli.
No, serviva semplicemente perché avevamo portato veramente il limite, il minimo indispensabile, per il semplice fatto che ci muovevamo su due mezzi cingolati, facendo circa 400 km di tundra. E allora ovviamente tutto lo spazio era limitato e quindi avevamo pensato di mangiare ciò che riuscivamo a procacciare sul campo. E quindi ovviamente il cuoco sarebbe servito per aiutarci a preparare trote, salmoni, eccetera, tutto quello che riuscivamo a fare, ecco, in quel senso.
Quindi un'avventura vera e propria, ma voglio dire, com'è passare dai laboratori, sale dei musei, al lavoro sul campo? Com'è?
È stata difficilissimo per il semplice fatto che alla fine io ero l'unico geologo o quasi quindi abituato un po' alle uscite di campo, ma fino a un certo punto, perché io sono un geologo di laboratorio, e quindi ero circondato da fisici teorici, da astrofisici, e quindi sinceramente è stata una cosa un po' particolare, anche perché le condizioni erano veramente estreme, orsi da tutte le parti, zanzare a tonnellate, impossibilità di comunicazione perché il centro abitato più vicino era appunto a 600 km, condizioni estreme perché se si rompeva qualcosa di questi cingolati eravamo veramente messi male, insomma la situazione era davvero critica, ecco. Una missione da veramente estrema, abbiamo guadato diversi fiumi, diversi torrenti in cui non sapevamo nemmeno la profondità, perché con la storia del permafrost e dei ghiacciai continui lì non sai mai quanto ha scavato nel periodo invernale, quindi insomma è stato difficile in certi momenti, sicuramente, ecco.
E ne è valsa la pena, avete
sì,
trovato?
Sicuramente ne è valsa la pena, è stato, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è stato di fortissimo stress psicologico, per tanti fattori, 16 giorni di viaggio, andata e ritorno per arrivare sul posto e poi 12-13 giorni di campo lavorando 16-17 ore al giorno perché non faceva mai buio e quindi sfruttavamo il più possibile per lavorare, quindi è stata dura, ecco, però lavorando ovviamente sempre circondati da tonnellate di zanzare, insomma mai sempre avendo la paura di spostarsi e trovarsi un orso davanti, insomma era pesante. Però sinceramente ringrazio Dio tutti i giorni di esserci andato, perché credo che sia un'occasione che non ricapiti più nella vita. Direi che ha culminato, come è stata la conclusione più bella che potessimo immaginare per questa incredibile avventura, ecco, scientifica nel vero senso della parola. Ecco.
Ma poi siete tornati a mani vuote o con dei quasi cristalli?
No, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi come guida la persona che aveva raccolto nel 1979 il campione finito poi nelle collezioni del Museo Fiorentino, e quindi avendo lui con noi è stato importantissimo perché lui si ricordava il posto dove era stato preso, qual era esattamente l'affioramento di argilla da scavare, quindi è stato fondamentale avere lui. E poi niente, ci siamo messi di Santa Piazzenza e ci siamo divisi in quattro team, il geological team era quello che studiava le montagne intorno per trovare eventuali tracce di impatto di meteoriti, poi c'era l'investigation team, quello a cui io ero a capo, in cui appunto studiava i setacciati pesanti procurati durante il giorno, poi il panning team, quello che setacciava l'argilla vera e propria, e poi appunto l'organizing team, che era quello che diciamo, decideva le mansioni dei vari gruppi tutti i giorni. Quindi è stato, e la sera ognuno raccontava il proprio lavoro agli altri membri degli altri team, quindi è stata una cosa piacevole, insomma, sinceramente una cosa a cui ecco, io non ero abituato, anche come livello organizzativo e tutto, ecco.
Certo, ma è confermata l'origine quindi dallo spazio o è ancora incerto?
No, è totalmente confermata, perché noi, cosa è successo? Quando eravamo là abbiamo fatto praticamente un setacciamento di una tonnellata e mezzo di argilla, praticamente riducendo quasi a zero il muro di argilla originale, ecco. E abbiamo trovato abbiamo setacciato tantissimo materiale a cui è stata data una prima occhiata al microscopio direttamente sul campo. Ovviamente quando selezionavamo grani sul campo non eravamo sicuri ovviamente di quello che vedevamo, né che ci sa gli occhi a raggi X, però sinceramente io di un grano ero veramente sicuro che fosse simile a quello del campione fiorentino, e infatti sinceramente ho avuto fortuna, perché uno di quei grani già il primo giorno di lavoro era stato trovato. Ovviamente nessuno era eccitatissimo perché non c'era la certezza l'abbiamo avuta quando siamo tornati e abbiamo fatto prove sperimentali aggiuntive. Ma e poi cosa è successo? Tutti i setacciati pesanti me li sono portati io a Firenze come persona che guardava tutte queste cose, e in tutti i 62 setacciati sono riuscito a individuare 7 microgranetti di dimensioni simili a quelli del campione fiorentino. Su questi 7 microgranetti, tra cui uno era proprio quello selezionato il primo giorno sul campo, abbiamo fatto qualsiasi tipo di indagine che lei gli possa immaginare e praticamente tutto è stato confermato. Tutto quello che è uscito sull'articolo del gennaio di quest'anno sul Proceedings of the National Academy of Science è stato confermato, ovvero i quasicristalli naturali, chiamati icosaedrite, perché questo è il nome ufficiale che gli è stato dato, sono extraterrestri, tutti e esclusivamente. Abbiamo, studiando anche l'argilla delle zone circostanti, abbiamo anche capito che la meteorite è caduta non più di 15.000 anni fa, quindi abbiamo datato l'argilla all'ultima glaciazione, e poi è stato trovato nuovi grani, e lo studio della geologia delle montagne della zona fa escludere almeno al 95% che ci sia stato un impatto da una grande meteorite, quindi è molto probabile che si tratti di uno sciame di micrometeoriti, tra cui quelle 7 che noi abbiamo trovato.
Ecco, io immagino sia molto difficile da spiegare, però se si riesce in parole abbastanza semplici, perché non esistono d'origine terrestre? Voglio dire, cosa avviene nello spazio che solo in laboratorio riusciamo a riprodurre?
Esattamente, allora direi che nello spazio si formano delle condizioni riducenti spaventose, non soltanto queste, ma soprattutto delle condizioni di pressione e temperatura spaventose. Questo come lo si ottiene? Lo si ottiene tra collisioni tra meteoriti o asteroidi o grossi corpi di asteroidi che avvengono nello spazio, che possono creare delle pressioni talmente forti localizzate in delle zone microscopiche. Quindi questo giustificherebbe il perché magari noi osserviamo una fase di altissima pressione e mezzo millimetro accanto delle fasi che non sono di altissima pressione. Questo è tipico appunto di fenomeni di shock localizzati a certe piccole porzioni, tipici di collisioni appunto di grandi asteroidi, ecco. Questa è la prima cosa. La seconda è che quindi questo grado riducente fortissimo, questo ambiente geochimico fortemente riducente può favorire quindi la tranquilla esistenza dell'alluminio in fase metallica, cosa che invece sull'ambiente ossidante terrestre ha dei problemi. Questa è la situazione del perché molto probabilmente in natura non esistano. Attenti però, non esistono di questa composizione chimica qui molto probabilmente, ma potrebbero tranquillamente esistere di altre composizioni che invece sono abbastanza comuni sulla Terra. Ecco, nessuno vieta a dire che non esistono, devono esistere per forza solo con questa composizione chimica qui. In laboratorio ne hanno già fatti 115 composizioni chimiche diverse, figuriamoci la natura come potrebbe essersi sbizzarrita, ecco.
A parte l'interesse scientifico, questi quasi cristalli hanno anche applicazioni pratiche, voglio dire, ci si può costruire qualche cosa?
E direi che le applicazioni ne hanno tantissime. Basti pensare che si parla di 8 mesi fa, a dicembre 2011, il premio Nobel per la chimica è andato proprio a Dan Shechtman per la sua scoperta dei quasi cristalli in laboratorio avvenuta nel 1982, quindi ovviamente per attribuire un Nobel ovviamente immagino che le sostanze che abbia scoperto siano importanti anche tecnologicamente. Direi che per rispondere in maniera semplice, senza entrare troppo nel dettaglio, direi che i quasi cristalli hanno una caratteristica principale: legano insieme metalli come per esempio alluminio, rame e ferro, che si comportano in maniera completamente diversa se presi singolarmente. Cosa voglio dire? Se si pensa al rame, il rame noi lo utilizziamo nei fili elettrici, quindi è un materiale estremamente malleabile, duttile, la capacità di ridurlo in fili. Ecco, quindi malleabile quando pensiamo a un metallo. Quando invece consideriamo il rame messo insieme in lega a formare un quasi cristallo, assume un comportamento completamente diverso. Aumenta tantissimo la sua resistenza e diventa praticamente indeformabile, duro, ovvero si acquista quella che viene a chiamarsi la slipperiness della superficie, la sua scivolosità. Questo grado di scivolosità fortissimo dei quasi cristalli è usato come sostituente del Teflon, per esempio nelle pellicole antiaderenti delle pentole. ma non è soltanto un'applicazione virtuale. La Cybernox, una delle ditte principali americane produttrice di pentole, nel 91 produsse due batterie di pentole che sono ancora in vendita, che hanno come pellicola antiaderente appunto questi quasi cristalli. Tanto per dirle un'applicazione che è di alla portata di tutti i giorni, cioè di pentole che usiamo tutti i giorni, ma poi è utilissimo per esempio per le filettature delle lamette da barba, oppure come spalmatura sulle ali dei caccia americani, quindi gli ali da guerra per diminuire appunto il loro segnale radar. Ce ne sono tantissime, c'è chi addirittura chi pensa a intrappolare forme di calore e trasformarle in energia con i quasi cristalli fotonici, quindi questo è un campo che andrà di moda tantissimo nei prossimi 4-5 anni, perché i quasi cristalli fotonici hanno caratteristiche similissime a quelle del grafene, e così via, quindi ce ne sono veramente tante.
Tantissime applicazioni. Luca Bindi, ricordo, professore all'Università di Firenze, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per le prossime spedizioni a caccia di quasi cristalli giunti dallo spazio.
Grazie a voi.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.